Una buona giornata a tutte e tutti, da CittàAperta.it, questa è Press Corner, la rassegna stampa commentata a cura della nostra redazione. Una buona giornata anche a chi ci segue sulle piattaforme di Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Io sono Alessio Rapaccioni, apriamo l'edizione di oggi, di questa rassegna stampa commentata, di questa edizione di Press Corner con un articolo che vi segnaliamo da il post online. La Russia è sempre più isolata, le nuove sanzioni potrebbero avere effetti durissimi. Oggi è previsto l'incontro fra le delegazioni russa e ucraina mentre continuano i combattimenti. Nella quinta giornata di invasione continuano i combattimenti armati soprattutto a Kiev, la capitale ucraina, e a Kharkiv, che nella mattinata sono state colpite da pesanti bombardamenti ma che finora stanno resistendo nonostante la disparità di forze fra l'esercito ucraino e quello russo. Oggi è atteso un incontro fra le delegazioni ucraine e russe, ma le aspettative sono bassissime nel fine settimana, soprattutto l'Unione Europea e altri paesi occidentali hanno imposto nuove durissime sanzioni contro l'economia russa. Questa volta gli effetti potrebbero essere immediati sulla borsa di Mosca e sul valore del rublo. La Russia, inoltre, è sempre più isolata diplomaticamente e il rapporto con l'Occidente sembra essersi degradato in maniera ormai irreparabile. Centinaia di migliaia di ucraini continuano a scappare, finora sono stati 368.000 secondo l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati. Secondo il Ministero dell'Interno ucraino, i civili uccisi nel corso dell'invasione russa sono stati 352, di cui 14 bambini. Le nuove sanzioni approvate nella serata di domenica dall'Unione Europea sono le più dure mai imposte contro qualunque paese. Prevedono tra l'altro il blocco delle transazioni della Banca Centrale Russa, una misura che potrebbe danneggiare fortemente l'economia russa. Inoltre l'Unione Europea ha promesso 500 milioni per finanziare l'acquisto e la consegna di armi per la resistenza ucraina, che potrebbero arrivare molto presto. Ne abbiamo, la reazione del post ne ha anche parlato in un altro articolo che linka al pezzo. Noi vi segnaliamo soltanto il titolo: le nuove durissime misure dell'Unione Europea contro la Russia. Per la prima volta finanziare l'acquisto di armi per l'Ucraina, ha bloccato le transazioni della Banca Centrale Russa per isolarla ulteriormente. È un articolo, insomma, molto lungo, strutturato. Vi suggeriamo la lettura anche di questo. Diciamo che è importante sottolineare come è la prima volta, ripetiamo, nella storia dell'Unione Europea che l'Unione Europea stessa fornirà armi e altri aiuti a un esercito, cioè all'esercito ucraino, per una cifra di 500 milioni di euro. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha inoltre confermato il blocco delle transazioni economiche con la Banca Centrale Russa, che nelle prossime ore potrà avere forti ripercussioni sul rublo, già crollato nei giorni scorsi in seguito alle sanzioni economiche europee degli Stati Uniti e sulla borsa di Mosca. La decisione della von der Leyen. La decisione dell'Unione Europea, scusate, di fornire le armi sarà definita dalla stessa von der Leyen una decisione spartiacque nella storia dell'Unione Europea, i cui trattati vietano formalmente di impiegare le normali risorse del proprio budget per questo tipo di operazione. Insomma, chiedo scusa, è un momento di grande delicatezza anche per l'Unione Europea, anche per quelle che sono le funzioni, quello che è il ruolo, quello che dovrebbe essere il ruolo dell'Unione Europea, che probabilmente cambierà definitivamente. Passiamo al giornale contropiano.org. Quello che vediamo in Ucraina è la continuazione del conflitto iniziato nel 2014. Intervista con Dmitry Kovalevich, giornalista ucraino e attivista dell'organizzazione comunista messa fuori legge, l'organizzazione Barotba, bandita nel 2014 per le proteste attive contro il colpo di Stato pro-USA e contro la legalizzazione del neonazismo. È stata bandita insieme al Partito Comunista, agisce legalmente in Ucraina e legalmente nelle repubbliche del Donbass, Donetsk e Lugansk. La sua organizzazione ha sostenuto i ribelli del Donbass nel conflitto civile che dura dal colpo di Stato pro-Stati Uniti del 2014. The International, come spiegherebbe, nell'intervista qui ovviamente di The International riportata, The International Magazine riportata sulle pagine di Contropiano. Come spiegherebbe gli eventi che si stanno svolgendo in Ucraina in questo momento? Dmitry Kovalevich, gli eventi attuali sono una continuazione del conflitto del Donbass che va avanti dal 2014. Per anni i media di Kiev e i mass media occidentali hanno raccontato che l'Ucraina stava affrontando l'invasione russa e ora questo è successo in realtà, non appena la Russia ha riconosciuto le repubbliche. Lo scopo ufficiale dichiarato dell'operazione denazificazione dell'Ucraina, le repubbliche del Donbass si sono separate nel 2014 proprio perché erano indignate dalla legalità dei collaboratori nazisti della Seconda Guerra Mondiale di origine ucraina. La situazione era inevitabile, avrebbe voluto essere risolta attraverso una serie di negoziati. I negoziati vanno avanti nel 2014, risponde Kovalevich. L'Ucraina ha firmato già 2 volte l'accordo di Minsk, ma si è rifiutata di rispettarlo temendo che i neonazisti armati rovesciassero il governo. Come nel 2014, l'accordo di Minsk implicava la reintegrazione delle repubbliche del Donbass in Ucraina, ma fornendo lo status di autonomia speciale con il diritto di avere una propria politica culturale e linguistica. Questo era inaccettabile per i nostri nazionalisti radicali, che vorrebbero vedere un'Ucraina unificata e monoetnica a filo nazista, quindi o i comunisti sono banditi e qui o i nazisti, non c'è una terza opzione. Come stanno affrontando gli ucraini la situazione? Ci sono circa il 5-6% degli ucraini che condividono l'ideologia pronazionalista, pronazista, ci sono circa il 5-6% di comunisti impegnati o simpatizzanti, il resto sostiene quelli che stanno vincendo in questo momento. Negli ultimi anni milioni di ucraini sono emigrati, circa 3,5 milioni in Russia e vorrebbero tornare in caso di cambiamento di governo. Circa 3,5 milioni sono emigrati per lavoro nei paesi occidentali e tendono a condividere le narrazioni dei media occidentali. Quali conseguenze avrà questo per la Repubblica del Donbass? Suppongo, risponde Kovalevich, che saranno una sorta di paesi indipendenti come l'Abkhazia, l'Ossezia del Sud, la Transnistria. Dal momento che l'Ucraina ha rifiutato gli accordi di Minsk, non torneranno indietro, visto anche il molto sangue versato in 8 anni che divide Kiev e Donetsk. Finora tutti hanno giocato al gioco della colpa e hanno fatto il tifo per una delle due parti. C'è qualcosa che i media hanno nascosto al pubblico? Risponde Kovalevich, la cosa principale nascosta al pubblico è che ci sono molti veri e propri nazisti integrati nell'esercito, nella polizia e nella Guardia Nazionale ucraina. Il sistema educativo ucraino fa il lavaggio del cervello ai bambini, glorificando i nazisti della Seconda Guerra Mondiale e incolpando i sovietici. I media occidentali hanno preferito ignorare il bombardamento quotidiano delle città del Donbass e la resistenza dei minatori di carbone di Donetsk, ma sono indignati solo quando la parte pro-Stati Uniti viene bombardata. E poi l'ultima domanda inquietante: se la NATO spinge, c'è la possibilità di una guerra su larga scala? Non posso prevederlo, dice Kovalevich, ma sicuramente è una nuova guerra fra le parti pro-NATO e anti-NATO. Ci sono profondi cambiamenti a livello geopolitico, i paesi del primo mondo affrontano la crisi economica. L'unico modo che vedono in un conflitto è trarre profitto dal commercio e dalle vendite delle armi. Cercano anche di dimostrare ai paesi del terzo mondo che USA e UK sono ancora forti per imporre la loro agenda imperialista, specialmente dopo i fallimenti in Afghanistan. Allora, naturalmente questa è un'intervista interessante perché fornisce degli spunti di lettura che non sono così comuni, almeno per quello che riguarda l'informazione e la stampa qui in Italia, in Occidente. Certamente è una lettura che si concentra quasi esclusivamente sulla natura, diciamo, appunto fascista e antifascista, o meglio nazista e antinazista, di questo conflitto che in realtà ha molte sfumature diverse. La stessa, diciamo, secessione, chiamiamola così, delle repubbliche del Donbass nel 2014 non nacque esclusivamente per una reazione, diciamo così, di indignazione politica al cambio di regime violento, al colpo di Stato violento nato con Euromaidan, ma anche per, diciamo così, per una visione anche un po' etnica, diciamo, che la parte a più alta concentrazione di abitanti russi, di origine russa, russofona, ritenne che non ci fosse più spazio all'interno di quello che stava diventando la nuova Ucraina dopo, appunto, dopo Euromaidan. E naturalmente anche in quel caso l'influenza della Russia, che comunque con Euromaidan stava rischiando, con quello che poi è successo, di perdere un po' il controllo sull'Ucraina, è stato rilevante, insomma. Questo per commentare in modo un po' più ampio questa intervista, che comunque è molto interessante perché si concentra e dà voce poi a una testimonianza diretta. Andiamo su internazionale, segnaliamo due articoli altrettanto interessanti. Il primo, il futuro dell'economia globale dopo la guerra in Ucraina, di Alessandro Lubello, giornalista internazionale. I prezzi del gas e dell'elettricità sono destinati a restare alti e volatili almeno fino al 2023, è quanto sostiene uno studio della Commissione Europea che uscirà a marzo, scrive Euractiv. Dal documento emerge un'immagine fosca di un mercato destinato anche in futuro ad alimentare l'inflazione, penalizzando le famiglie e le aziende. La crisi ucraina contribuirà a peggiorare queste previsioni dopo che il 21 febbraio la Russia ha deciso di autorizzare l'invio delle truppe nel Donbass, i territori separatisti filorussi nell'est dell'Ucraina, e di riconoscere l'indipendenza, soprattutto dopo che il 24 febbraio le truppe del Cremlino hanno dato il via all'invasione del paese. Gli Stati Uniti, l'Unione Europea e altri paesi occidentali hanno subito annunciato le prime sanzioni economiche contro il Cremlino. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sospeso il processo di autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2 che collega la Russia alla Germania. Le conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina si annunciano devastanti dal punto di vista umanitario, ma si parla anche di effetti non trascurabili per l'economia globale. Bisogna considerare i danni alle forniture di gas e petrolio, in particolare quelle destinate a gran parte dell'Unione Europea, in primis all'Italia e alla Germania, che nel corso degli anni si è resa fortemente dipendente dal gas russo e già adesso sta sperimentando cospicui aumenti dei prezzi dell'energia. Non va dimenticato che la Russia e l'Ucraina sono due grandi produttori di grano, fornitori indispensabili per l'Africa, l'Europa e il Medio Oriente. La Russia è inoltre fra i principali esportatori mondiali di palladio, un metallo fondamentale per la fabbricazione di moltissimi prodotti, tra cui le automobili, gli smartphone e anche l'amalgama per le otturazioni dentali. Grazie all'abbondanza di gas, infine, il Cremlino controlla attività che consumano molta energia, come la produzione dell'alluminio e quella dei fertilizzanti. Se i paesi occidentali dovessero decidere sanzioni più pesanti e davvero in grado di danneggiare il regime russo, se a sua volta Mosca reagisse tagliando le forniture di gas e gli altri prodotti, alla lunga chi uscirebbe vincitore dal braccio di ferro? Come spiega il settimanale tedesco Die Zeit, i paesi dell'Unione Europea e il Regno Unito sono importanti per gli oligarchi russi, che investono lì le loro ricchezze per ottenere quello che manca al loro paese, una moneta forte, la stabilità, insomma una sorta di assicurazione sulla vita. Certo, la dipendenza energetica resta l'arma più potente nelle mani del Cremlino, a questo bisogna aggiungere che i russi hanno accumulato riserve valutarie in grado di coprire 10 mesi di importazioni, c'è però un motivo che non deve indurre a dare per scontato una maggiore resistenza del Cremlino, conclude Die Zeit. La Russia non è il gigante economico che vuol far credere agli altri, se si escludono le materie prime resta un paese enorme che ha la forza economica della Spagna e un PIL pro capite simile a quello della Bulgaria. Lo scontro fra la Russia e l'Occidente sull'Ucraina, osserva il Wall Street Journal, nasce intorno alle regole che governano l'economia globale, più che sulle alleanze militari di Kiev e le installazioni missilistiche. Tutto d'altronde è cominciato quando nel 2013 l'Ucraina era sul punto di firmare un accordo con l'Unione Europea con la prospettiva di integrarsi con l'Occidente, un mondo in cui è la libera economia a decidere dove vanno le merci, i servizi, il capitale e la conoscenza, non sono i governi, l'ideologia o i gruppi di potere. Questa idea è inaccettabile per un regime autocratico come quello russo, che considera una minaccia per la sua stessa esistenza il fatto che i suoi vicini non abbiano alcuna intenzione di rientrare nella sfera di influenza di Mosca come i tempi dell'Unione Sovietica, preferendo la NATO e l'Unione Europea. Il timore più grande del Cremlino non è la vicinanza delle truppe occidentali, ma di quel senso liberale della vita incarnato dall'Europa, come scrisse Alberto Savigno alla voce Europa nella sua nuova enciclopedia. La Russia, conclude il quotidiano statunitense, sa che può competere militarmente con la NATO, ma sa che non è in grado di farlo con il fascino culturale, sociale ed economico dell'Europa. Questo è un altro punto di vista interessante, perché pone le scelte di chi? Dei paesi dell'ex, diciamo, patto di Varsavia, insomma i paesi che stavano all'interno dell'orbita sovietica, di sganciarsi in modo anche rapido e brusco nel corso degli ultimi 20 anni, con una scelta anche così di fascinazione culturale. Non siamo d'accordissimo, no? La scelta è stata più forse di natura economica, per poi in alcuni casi anche rendersi conto che il liberismo sfrenato a cui siamo abituati noi paesi occidentali, e non è una cosa positiva, risultava essere troppo violento per certe fasce delle società dei paesi che facevano parte, insomma, satelliti dell'ex Unione Sovietica. Però, insomma, è interessante anche rendersi conto di come sia forse anche debole la proposta così sociale, economica e politica della Russia rispetto all'Ucraina, rispetto alle repubbliche baltiche, no? Rispetto a questi paesi qua. Tant'è vero che l'unica di questi paesi, diciamo, a cavallo fra la Russia e l'Europa, che tiene duro nel rapporto con la Russia e la Bielorussia, perché è guidata da una persona sostanzialmente, insomma, non diciamo un fantoccio di Putin, ma quasi. Altro titolo di internazionale che vi segnaliamo in chiusura: la guerra di Putin sconvolgerà il mondo, Gideon Rachman, Financial Times Regno Unito. La guerra fasulla è finita, la guerra vera è cominciata. Per diverse settimane il governo statunitense e quello britannico hanno pensato che Vladimir Putin fosse deciso a operare un'invasione su vasta scala dell'Ucraina. Ora sta succedendo proprio questo, gli obiettivi precisi dell'esercito russo devono ancora emergere, ma è già chiaro che non si tratta di un attacco limitato alle regioni contese dell'Ucraina orientale. Sono state udite esplosioni nella capitale ucraina, Kiev, ci sono notizie di truppe russe che attraversano il confine della Bielorussia, che è la via più breve e diretta per Kiev. Ovviamente questo è un articolo già un po' datato. I servizi di sicurezza occidentali, che finora hanno protetto accuratamente il corso degli eventi, ritengono che Putin intenda rovesciare il governo ucraino e insediare al suo posto un regime fantoccio. È probabile che Putin usi la guerra che ha scatenato come scusa per spazzare via gli ultimi resti di libertà politica in Russia. L'esercito ucraino è determinato a reagire, ma è probabile che si trovi pesantemente sconfitto. Anche qui va aggiornato, perché pare che invece l'esercito ucraino riesca a opporre una resistenza che almeno ad oggi è abbastanza tenace e strutturata nei confronti dell'invasione russa. I russi non vorranno essere coinvolti in una guerra urbana se possono evitarla, sono anche determinati a tenere l'Occidente fuori da questo conflitto. Una rottura economica fra Russia e Occidente avrà anche conseguenze economiche per l'Europa e gli Stati Uniti. Anche prima che scoppiasse questo conflitto i prezzi dell'energia erano alle stelle. Se la Russia interromperà le forniture di gas all'Europa, i consumatori e l'industria ne risentiranno gravemente. Gli effetti si faranno sentire maggiormente nei paesi che dipendono di più dal gas russo, in particolare Germania e Italia. Insomma, diciamo che tendenzialmente ormai la struttura, no, di questo conflitto, delle sue conseguenze, dei suoi presupposti, insomma, abbastanza chiara. Naturalmente poi quando si ha a che fare con una guerra non è mai così chiaro e evidente purtroppo come andrà a finire. Certamente è stato sorprendente, lo possiamo dire ormai a qualche giorno di distanza dall'inizio dell'invasione, per molti la decisione di Putin. Onestamente, dal punto di vista dell'analisi, ne abbozziamo una molto così timidamente e umilmente, continua a esserlo. Cioè, non è che dopo aver ragionato, no, sui presupposti, sulle cose, sugli effetti, ci viene un pochino da smentire quel senso di sorpresa che ci ha travolti, sorpresa tragica, sorpresa drammatica, sorpresa, quando ci siamo resi conto che era partita effettivamente l'invasione. Non pensavamo si giungesse a questi limiti. Parlo a nome della redazione di Radio Città Aperta. Comunque, a mezzogiorno i negoziati in Bielorussia, la Cina contro le sanzioni sono illegali, stiamo leggendo qualche lancio d'agenzia, e naturalmente domani mattina commenteremo, eventualmente speriamo positivamente, l'esito di questo primo abboccamento per quello che riguarda i negoziati. Per questa edizione di Press Corner è tutto. Naturalmente continuate a seguirci su radiocittaperta.it, su Gemini Network. Buona mattinata e buon proseguimento.